E un buongiorno, allora un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica, quando è domenica? 8 giugno. Un salutone di questa domenica bella, solare, neanche calda, si sta bene, di una primavera avanzata, diciamo così. Ecco, quindi siamo tutti in clima. Pensate che in un comune della Toscana, leggevo questa mattina sul giornale, il sindaco, voi sapete che noi siamo tempestati di alert, no? Allerta qui, allerta là. Generalmente c'è l'allerta meteo. Nel nostro WhatsApp, c'è questa allerta, perché noi generalmente ci sono delle app, delle home, che ogni comune istituisce per mandare dei messaggi alla popolazione, cioè quindi l'amministrazione comunale di quei comuni dà la possibilità di avvertire i propri cittadini di particolari avvenimenti, fra cui anche quella dell'allerta meteo, no? Perché state attenti, arriva una pioggia, una pioggerellina che poi manca neanche lì a arrivare al suolo che già evapora. No, che cosa si è inventato questo sindaco comunista, nazi comunista della regione Toscana? Si è inventato l'allerta referendum. Ha detto: attenzione, oggi scatta l'allerta del referendum, andate a votare. Capito? Cioè utilizza una comunicazione che dovrebbe essere una comunicazione istituzionale per i cittadini in una comunicazione politica. Io spero che i magistrati intervengano, che il sindaco sia severamente punito, che sia mandato via a calci in culo dalla sua amministrazione, perché non può utilizzare questi strumenti. Abbiamo perso il senso della misura, siamo ridicoli, siamo accecati dall'odio, quell'odio che poi cercano di scaricare come colpa sugli avversari politici, per cui gli odiatori seriali rimangono sempre qui. Salvini, chi c'è poi? Niente, cioè se li inventano proprio questi pezzi di idioti che non sono altro, ma in malafede dei criminali. Allora, detto questo, abbiamo cominciato già bene questa rassegna stampa che oggi facciamo in maniera molto anche veloce, visto che sicuramente avrete altre cose di cui occuparvi. Inutile che telefonate, siamo in rassegna stampa, non è un filo diretto, figlioli cari, non ve posso dar retta, hai capito? Non ve posso dar retta. Allora, dopodiché andiamo a vedere le notizie principali. Allora, e io partirei intanto dalla pagina del Carlino Macerata. Carlino, come al solito, ha molte più notizie del Corriere Adriatico. Se volete una cronaca locale, non potete prescindere dal Carlino, il resto non esiste, non esiste proprio, non esiste proprio. Allora, vediamo il Carlino Macerata, assalto legato a motivi calcistici. Che cosa è successo? È successo che ci sono state delle bombe carta, dei fumogeni che sono stati lanciati verso la zona del tiro al volo di Civitanova, dove c'è l'associazione, dove stavano giocando a briscola i soci e così via, e dove c'era anche l'avvocato di Profili, dice l'avvocato di Profili, c'era anche quindi il presidente della Civitanovese, dice: alta tensione, contestazione incomprensibile, perché vogliono mandare via Profili. Quindi tutta questa iniziativa è nata per cacciare Profili dalla Civitanovese, visto che è scesa in eccellenza, mi sembra, dalla Serie D in eccellenza. Poi si parla di morire a 15 anni, questa è purtroppo la notizia di cronaca, la Tolentinate Jessica Vulpe, falciata da un furgone, grave l'amico, mannaggia. E questo è successo, appunto, adesso lo vedremo naturalmente, questa tragedia. I due giovani sono stati trovati da un mezzo della PM mentre attraversavano la strada sulle strisce, studentessa dell'ILIS Ricci di Macerata e Promessa del Volli, era una ragazza speciale. Poi abbiamo da Musicultura ai concerti, estate con 20, un 120 premesse positive. Via Mattei, pronti i fondi per la predella, il comune stanzia 2,5 milioni di euro, Marchiori dice cantiere entro fine anno. Poi ancora lite sul bilancio a Civitanova, Fratelli di Forza Italia minaccia di disertare la convention di Acquaroli. C'è sempre questa tendenza e tentazione di Forza Italia di stare dalla parte del PD. Io non capisco per quale motivo questo partito si comporti in questa maniera. Non è degno erede di Berlusconi. Degno erede di Berlusconi. Macerata cede il pavimento in un palazzo evacuate 15 persone e a Porto Recanati ricatto arde all'ex fidanzata, minorenne è stato condannato. Cocaina e pasticche di ecstasy, siamo a Cittanova, spaccio nel mini market, il titolare è finito agli arresti domiciliari. Detto questo, andiamo a vedere un attimo la pagina di Recanati Porto Recanati, sempre del Carlino, pagine interne, eccola qua la pagina. Si parla di protestano gli ambulanti scalzati da San Vito, perché sabato prossimo 14 inizia la fiera e quindi salta il mercato tradizionale del sabato. Vabbè, questo ci sta, è proprio nelle cose in sé. Poi plastica, serre, scarti dell'edilizia, basta con le discariche abusive. E siamo sulla questione dei rifiuti, sempre su Recanati abbiamo patentino digitale agli studenti della media Patrizi, formazione necessaria nell'era dei social, manutenzione per i cimiteri, lavori pubblici e poi laboratorio per bambini, stand gastronomici e danze alla sagra del prosciutto e melone. Stasera ci vado alla sagra del prosciutto e melone, vado giù, prenotato un tavolo, si può prenotare i tavoli? No, però ci vado. Pagina di Porto Recanati, Recanati, ricatto arde alla quindicenne, stato condannato. Poi abbiamo Porto Recanati, troppi parcheggi blu, vai alla messa in bici, la risposta del vice sindaco scatena l'opposizione. E purtroppo non è nuova queste battute, vice sindaco. Una volta il 12 aprile avevamo fatto questa conferenza stampa a Porto Recanati, si parlava dell'amianto, stavano a dare giustificazione che era minimale, dopo aver negato che c'era l'amianto hanno dovuto ammettere che c'era in realtà l'amianto per non fare brutta figura all'amministrazione che ha fatto, ha detto che era minimale la quantità di amianto che c'era. Ora, a parte che è una grossa bugia, perché non è minimale, perché devono fare ancora altre verifiche, e poi perché laddove è stato riferito e rintracciato l'amianto nelle guaine, le guaine sono numerosissime, quindi l'amianto è dappertutto sul capannone, quindi c'è un rischio serio sul quale bisognerebbe intervenire. Detto questo, alle mie domande un pochettino pressanti, perché non volevo essere preso proprio per il culo dall'amministrazione Michelini Ricetti, che cosa risponde il vice sindaco Casali? Ma che ce l'hai con qualcuno? T'ha fatto gli hai fatto qualche cosa, rivolgendosi a Ricetti, rispetto a quelle domande che io gli facevo. Questo è Casali, capito? Non è una persona che può fare l'amministratore. Non può fare l'amministratore. E non puoi dire se l'opposizione solleva il problema che ci sono troppo strisce blu a Porto Recanati che spuntano come funghi. Queste strisce blu che sono quindi tutte a pagamento, gli risponde che non si trova parcheggio davanti alla chiesa e quindi non c'è bisogno di mettere, per questo avevano messo le strisce blu per regolare la zona, no? Dice viene messa in bicicletta, quindi eviti di parcheggiare la macchina sulle strisce blu. Questa è una risposta di un vice sindaco, di un amministratore, tanto più che non risiede neanche a Porto Recanati. No, veramente una persona non può siedere all'interno di un'amministrazione comunale. Io spero che se ne siano resi conti anche qui della maggioranza. Non può, cioè, non può andarsi, lasciarsi andare sempre a queste battute ridicole. A Potenza Bicena ugualmente polemica sui parcheggi a pagamento, altri stalli a pagamento, mazzata per i cittadini, ma che gli importa l'amministrazione se i cittadini vengono mazzolati. Torneo nazionale dell'aeronautica, basket inclusione a Porto Potenza. Poi si parla, la musica risuona laddove scorre il fiume. È una inizia, torna oggi la rassegna che porta i concerti tra boschi e borghi, fuori dalle rotte più battute, sai, gli insetti. Si parte a Monzuno, in provincia di Bologna. E ne trovano tutti quanto si annoiano questi. ancora Camerino Festival, viaggio musicale in 6 tappe, poi serate sul mare, ritmo del jazz a Civitanova. Non ci sono riferimenti per quanto riguarda Recanati. E invece vediamo il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico di mannaggia, ho sbagliato. Tanto c'eravamo di Ancona. Il Corriere Adriatico di Ancona dice: caduta shock gravissimo Gubinelli. Il magistrato della procura d'Orica ha trovato privo di sensi accanto alla bici nelle campagne di Portonovo. Era senza documenti. La polizia l'ha riconosciuta all'ospedale. Si indaga per capire le cause dell'incidente. E questo è quanto, quindi magari questa notizia la daremo fra poco. Tolentino, travolta un furgone, muore una ragazzina, è la quindicenne, stava attraversando la strada, falciato pure l'amico di 17 anni, è grave, il malamico ha torrette, lei è morta purtroppo. Le pagine invece che riguarda il Carlino Macerata è questa. Si parla di ragazzina investita e uccisa, poi la foto gigante al centro, prorogare subito il super bonus, sì, è un dispendio di soldi buttati via dello Stato, ancora lo proroghiamo, no, per fare piacere ai tecnici, alle imprese edili che adesso piangono, mamma, non c'è limite alla vergogna, questi pensano ancora che c'è il paese dei Bengodi ancora. Tanto paga Pantalone, cioè paghiamo noi cittadini con le nostre tasse, è una cosa vergognosa, una cosa per prendere a schiaffi solo chi propone una cosa del genere. È stato un disastro il superbonus, ancora ne continuiamo a parlare. Ubriachi al volante, c'è il giro di vite, scattano le sanzioni, questa Macerata. Marche, Regione Marche, bene, cure e terapie, ma ancora al palo la rete oncologica. Referendum, si vota oggi e domani, ecco il vademecum, non date retta, andate al mare, date retta a me. Poi abbiamo cocaina dietro il bancone, commercianti in manette, blitz della polizia, trovate pure alcune plasticche di MDM, la perquisizione partita dopo una serie di appostamenti. I balneari ora sorridono, resta il nodo ripascimenti. Adesso sorridono, va giorno alterni, domani piangeranno perché ci sarà magari mare mosso, oddio la spiaggia, stiamo perdendo gli ombrelloni. Oggi sorridono perché c'è tutto sold out, c'è tutto esaurito, come si dice. E parlate in italiano, anche perché mi rimane difficile a me pronunciare certe frasi, certe parole. Ora c'è movimento sulla spiaggia, ma resta il nodo degli ombrelloni. Siamo a Porto Recanati, appunto, nella pagina interna. Poi altra notizia: grande partecipazione al debutto di Corpo Adolescente tra psicologi e nutrizione. Incontro promosso dalla consigliera Zaccaria, sempre a Porto Recanati. L'unica notiziola di Recanati l'abbiamo già data noi sul Carlino, sul sito di Radio R: soggiorno termali per gli over 60 proposti dal comune. Partenze verso Tolentino e Sarnano per gli anziani. Le altre notizie: cura di strade, marciapiedi e parchi, filo diretto e continuo con i cittadini. Ottimo, adesso nasce la propaganda. Adesso non si è neanche insediata la nuova giunta, che adesso intervistano ogni assessore con delega, e quindi le chiacchiere se le porta. Questo è un modo per non comprare il giornale proprio. Bottiglia di benzina vicino al portone, lo sfrattato voleva dare fuoco a tutto. È malato, è la storia che vi raccontavamo ieri, è malato. Quindi portatelo, consegnate l'immobile al legittimo proprietario e curatelo questo signore. L'auto si ribalta dopo lo schianto, feriti mamma e figlio, questo è avvenuto a Maiorati Spontini. Edna è stata medicata, la falchetta può volare di nuovo e sarà lasciata libera. Poi abbiamo l'omaggio a Miss Intelligenza Artificiale, una risorsa da usare in modo corretto, è certo, ma poi addio al numero chiuso, ma a medicina mancano professori e aule per tutti. Ecco, adesso boicotteranno tutto questo perché dice non siamo preparati ad accogliere un'iscrizione senza numero chiuso. Adesso i baroni, vedrete, le baronie universitarie cercheranno di porre mille ostacoli, veramente è una cosa indecente. Adesso mancano i professori, mancano le aule. Certo che se aumento gli studenti si cercheranno nuovi professori e nuove aule, quindi ci sarà più lavoro per tutti. Beh, ci saranno più iscrizioni e quindi ci sarà anche più introiti per l'università, o no? Non so, non è che l'università è una scuola, deve essere gratis, non deve essere, non era gratis ai miei tempi, ma tantomeno oggi. Poi è l'ora della verità, si torna alle urne oggi tra Calcinari e Orsili a Porto Sant'Elpidio. Poi vediamo niente, perché in realtà dobbiamo andare poi al Corriere Adriatico per vedere appunto la notizia del magistrato che è caduto ed è stato ricoverato in caduto la bicicletta, Porto Novo, è stato ricoverato. Noi partiamo invece da Tolentino. Era appena arrivata in scooter con un amico, lei 15 anni, il prossimo mese lui di 2 anni più grande. Avevano ancora i caschi in mano quando dal cinema Giometti si sono diretti verso il parco commerciale, ma dopo una manciata di passi al marciapiede sono stati travolti da un furgoncino. La ragazza è stata centrata in pieno, a nulla sono valsi i soccorsi. Jessica Vulpe è morta così. Poche ore prima aveva festeggiato con la sorella gemella i suoi compagni di classe della prima C dell'IIS Matteo Ricci di Macerata alla fine delle lezioni prima delle vacanze estive. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 18 lungo la strada che divide il cinema Giometti dal parco commerciale Retail Park. La ragazza era arrivata in scooter insieme ad un amico di San Severino. Dopo parcheggiato il motorino dietro il multisale, i due ragazzi, ognuno con in mano il proprio casco, si erano diretti verso il Retail Park. Avevano appena iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali quando improvvisamente è sopraggiunto un furgoncino dell'APM di Macerata che li ha travolti entrambi. Jessica è stata presa in pieno, abbattuta sul cofano e poi contro il parabrezza, per poi essere sbalzata per una ventina di metri sull'asfalto. La violenza e l'impatto era percepibile anche solo buttando lo sguardo sull'asfalto, dove sono rimaste le scarpe e il casco. Il ragazzo che era con lei ha riportato un trauma cranico. I primi a soccorrere i feriti sono stati il medico Massimo Di Muzio e il farmacista Stefano Romagnoli. Erano tutti e due in farmacia quando hanno visto cosa era accaduto e si sono precipitati per soccorrere i due ragazzi. Nel frattempo un automobilista ha chiamato gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Nel giro di alcuni minuti sul posto è arrivata l'ambulanza. Il medico ha tentato in tutti i modi di rianimare la ragazza, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate alla giovane nell'impatto. Per il ragazzo invece, dopo le prime cure, è stato predisposto ai trasporti nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torretti d'Ancona. L'ambulanza è atterrata poco lontano dal luogo dell'impatto, in un campo di via 8 Marzo. Ha fatto ricorso alle cure sanitarie anche il conducente del furgoncino, un quarantenne del posto, che è stato trasportato in ambulanza in stato di shock al pronto soccorso all'ospedale di Macerata. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Tolentino con il comandante Andrea Isidori per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente, e in supporto ai carabinieri della compagnia di Tolentino. Sul luogo dell'impatto si è precipitato il padre della ragazza insieme alla sorella gemella di Jessica e i tanti amici della giovane. Questa è una tragedia. È una tragedia, una ragazza nel pieno della sua vita, 15 anni, aveva finito la scuola e travolta. Ecco, i casi della vita veramente non ce li spieghiamo, ma purtroppo sono questi e accadono. Bisogna vedere perché il furgoncino l'ha preso in pieno e poi mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, cioè si era distratto. Che aveva fatto questo conducente della PM? Cosa aveva fatto? E va bene, poi c'è la testimonianza della dirigenza scolastica, del dirigente scolastico, dice: siamo senza parole, e ci credo. Allora, vediamo di dare ancora andare avanti, perché si deve andare avanti, e andiamo a dare un'occhiata adesso a Macerata, vediamo che succede. Macerata: si mettono alla guida dopo aver bevuto. Uno coinvolto in un incidente ad un incrocio aveva un tasso di alcol nel sangue di oltre 4 volte il consentito. Un altro di notte finito contro un'auto parcheggiata a bordo strada. Un terzo invece è stato denunciato per 0,01 grammi per litro oltre il limite, aveva 0,81 grammi per litro, fino a 0,8 è una violazione amministrativa. Un quarto automobilista invece trovato con qualche grammo di droga si è rifiutato di sottoporsi al controllo tossicologico ed è stato pure lui denunciato. Ora si può, uno che ha 0,01 in più rispetto al limite per cui scatta la denuncia penale rispetto a quella alla violazione amministrativa, cioè ma al sequestro, cioè, ma che stiamo a dire? Perché non si può mettere in discussione anche un eventuale errore dello strumento? Boh. È una cosa che non ci si crede. Allora, continuiamo la lettura che dice: è di 4 persone di ferite il bilancio dei controlli su strada rafforzati al comando provinciale seguito dai carabinieri della compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti. Impegnati sulle strade della provincia sono state le pattuglie della sezione radiomobile delle stazioni di Serravalle di Chienti e Monte Cassiano che hanno eseguito numerosi servizi di perlustrazione. E poi si ripete tutto il resto, quindi abbiamo fatto una sintesi, basta qui. E andiamo avanti, abbiamo flop ascensori, uno di nuovo fermo, disagi per raggiungere il parcheggio. Siamo a Macerata, altra giornata di passione per lo stop all'impianto, molti costretti a fare le scale piene di graffiti. A proposito di ascensori, mi comunicano che c'è quello del Colle che porta dalla parte del Colle sino alla zona del parcheggio sovrastante, che è una cosa, dice, oltre che traballante è anche schifosa da vedersi. Vabbè, andiamo a sisma, allarme super bonus prorogata, proroga subito a giugno. La ricostruzione del cratere, veramente c'era ragione Bastiatti, quel francese economista del 1800 che diceva: lo Stato è quella cosa per cui tutti vivono sulla, vogliono vivere sulle spalle degli altri, cioè è veramente una cosa indecente, indecorosa, indecorosa. Non lo leggo neanche, guardate, chi c'ha voglia lo faccia, ne ho fin sopra le scatole. Una pagina invece dedicata ai tumori, bene cure e terapie, ma la rete oncologica è al palo. Il rapporto di Agenas sulle prestazioni regionali, tempi d'attesa da migliorare, però non sono neanche disastrosi. Andiamo adesso a vedere la cocaina dentro il bancone commerciante in manette. Dobbiamo andare per questo, stiamo sfogliando sempre il Corriere Adriatico, ma notizie che trovate anche sul Resto del Carlino, per carità, anzi poi andiamo a vedere, dietro il bancone alimentare cocaina, eccola qua. Andiamo a Civitanova Marche, nel suo negozio di alimentari vendeva prodotti del suo paese di origine, ma negli ultimi tempi i clienti uscivano così come entravano a mani vuote, una circostanza che ha insospettito i poliziotti del locale commissariato. Dopo una serie di appostamenti gli agenti hanno scoperto che l'uomo 33enne di origine rumena in quel negozio non vendeva solo prodotti alimentari ma anche stupefacenti. Così è scattato prima il blitz nel negozio, poi a casa, e alla fine sono spuntati fuori circa 70 grammi di cocaina e pasticche di MDMA. Per il rumeno è quindi scattato l'arresto, domani comparirà dinanzi al giudice. In base a quanto emerso, già da settimane gli agenti del commissariato di Civitanova, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, erano impegnati in appostamenti e accertamenti tecnici. La circostanza che i clienti uscissero senza acquistare nulla era apparsa sin da subito, come dicevamo, sospetta. Alla fine complessivamente sono stati trovati e sequestrati 70 grammi di cocaina e pasticche appunto di MDMA, 3 telefoni cellulari, bilancini di precisione, materiale da confezionamento e quasi 3.000 euro in contanti in piccolo taglio. Su disposizione del pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi, l'uomo Claudiu Florian, cittadino italiano di origine rumena di 33 anni, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, è stato posto agli arresti domiciliari. Difeso l'avvocato Giovanni Galeota, domani comparirà dinanzi al GIP del Tribunale di Macerata per la convalida dell'arresto. Ora, voi capite che non è possibile anche per noi che facciamo la rassegna stampa, magari proseguiamo la lettura con la speranza che ci dia delle informazioni ulteriori, ma non di che ripeta la stessa cosa che dice all'inizio. Cioè, non può in un articolo prolungarla e allungare il brodo sino a che una notizia viene data allo stesso modo, senza aggiungere nulla, no, per tre volte di seguito. Cioè, andate in quel paese, cioè, non è possibile una cosa del genere, non è possibile. Allora, vediamo. Sì, vediamo, perché e vediamo che cosa c'è. Andiamo al Corriere Adriatico di Ancona, perché andiamo a vedere se ci riusciamo. Dovremmo riuscirci, sì. Il Corriere Adriatico di Ancona, perché andiamo a vedere quello che è successo al magistrato Gubinelli. E per fare questo bisogna che andiamo, per il resto molti articoli sono uguali, sono fotocopie, certamente non si possono fare due edizioni, cinque edizioni, una per ogni provincia, una diversa dall'altra. La maggior parte degli articoli si ripetono. Ci sono invece degli articoli più legati all'attività proprio comunale, di cronaca, che magari sono più specifici da questo punto di vista. Allora, andiamo a vedere che è successo al magistrato Gubinelli. Eccolo qua, che dice Ancona, vediamo un po'. Ancona lo hanno trovato a terra nel tardo pomeriggio di ieri a Porto Novo, nei pressi dell'azienda agricola Pieri. Era privo di sensi, accanto a lui la bicicletta. Appassionato delle due ruote e solito praticare attività fisica, aveva approfittato del sabato libero per un'uscita tra le campagne attorno alla baia. Cosa sia successo non è chiaro, forse un malore, oppure ha perso il controllo a causa del selciato irregolare. È caduto a terra rovinosamente lungo la strada sterrata ed è svenuto. A dare l'allarme sono stati i passanti, quando hanno visto il corpo. Non è chiaro quanto tempo dopo l'incidente. Il ciclista non aveva documenti, solo in serata si è capito chi era: il sostituto procuratore Paolo Gubinelli. Ora il PM, uno dei magistrati storici in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona, è ricoverato all'ospedale regionale Torretta in gravissime condizioni. A dare l'allarme sono stati i familiari, quando non l'hanno visto rientrare a casa. Subito sono partite le ricerche. La drammatica verità è emersa quando la polizia, che ha condotto gli accertamenti, ha contattato il pronto soccorso per sapere se avessero notizie di un uomo nato nel maggio del 1960. A quel punto, incrociando le informazioni, è stato possibile accertare che il ciclista arrivato al pronto soccorso con un codice di massima gravità era proprio il magistrato Gubinelli. Le sue condizioni sono definite critiche e ora si trova ricoverato a Torrette in prognosi riservata. Naturalmente tanti auguri di pronta guarigione. E rimaniamo ad Ancona, perché prima si ubriacano, poi litigano lasciandosi le bottiglie addosso. È stata una serata di violenza quella andata in scena venerdì lungo Corso Mazzini, dove si è verificata una furibonda lite tra un gruppo di stranieri. Ad avere la peggio un marocchino di 33 anni, l'uomo è stato trovato con una ferita alla testa, ma nonostante la lesione ha cercato di pizzicare e di picchiare i poliziotti. È stato denunciato ed esiliato dal centro cittadino. Questore Cesare Capocasa gli ha fatto notificare il DASPO urbano. Le volanti sono piombate lungo il corso intorno alle 23, dopo appunto l'alert diramato da un cittadino. E questa è poi la conclusione. Pensano di risolvere il problema dando il DASPO, cioè, questi due vivono, a me mi pare veramente che non c'hanno sotto i piedi, non c'hanno la terra. Vediamo il resto del Carlino, vediamo un po'. Andiamo a Porto Recanati, ricatto Arde, l'ex quindicenne. Questa è una notizia che troviamo, eccola qua, di cronaca. Ritorniamo a Porto Recanati. Porto Recanati, una 28enne era accusato di stalking, lesioni e pornografia minorile per i comportamenti messi in atto quando la sua fidanzata, una 15enne, lo aveva lasciato, arrivando a minacciarla di pubblicare le sue foto intime. Per lui, dopo una perizia psichiatrica, la procura aveva chiesto la condanna a 5 anni, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la pena di 1 anno e 8 mesi. L'imputato comunque è già in carcere. La vicenda vede come protagonisti un portoricanatese e una ragazzina di un centro della zona. I due avevano avuto una relazione, ma poi nell'autunno del 2023 lei lo aveva lasciato. Lui però non lo aveva accettato e aveva iniziato a tormentarla con telefonate e messaggi chiedendole di tornare insieme. Lo stillicidio era durato per mesi, durante i quali lui si presentava anche davanti alla scuola della ragazzina. In un'occasione, poiché la giovane non voleva parlare con lui, il 28enne l'aveva fatta cadere a terra e le aveva strappato il cellulare dalle mani per impedirle di chiamare qualcuno. Lei aveva avuto una prognosi di 5 giorni per le lesioni alle dita. 3 giorni dopo lui si era presentato tempestandole di messaggi vocali, insistendo per vedersi ancora e perché lo sbloccasse sui social. Dato che lei non gli dava retta, il portoricanatese aveva iniziato pure a inviare messaggi agli amici di lei, insultandola e dicendo che lei era un poco di buono. Infine l'aveva minacciata: se non torni con me, farò vedere a tutti le tue foto intime. E poi la questione è andata avanti, c'è stato il processo ad Ancona, e il 28enne emerso che ha una capacità di intendere, di volere grandemente scemata. Poi il processo si è celebrato, perché aveva chiesto una perizia il suo avvocato. Poi il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Il PM Rosario Leonello ha chiesto la condanna a 5 anni di reclusione. Gli avvocati di parte civile Jacopo Saccomanni e Benedette Verducci, per la ragazzina e la madre, hanno chiesto un risarcimento di 150.000 euro. L'avvocato difensore ha invece messo in luce la situazione problematica dell'imputato, che alla fine è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Portoricanatese rimane in carcere per ora per le condanne per reati in materia di stupefacenti commessi fuori regione. E quindi mi pare che non è un tipo molto raccomandabile, quindi ha fatto bene a lasciarlo. Ecco, anche il suo comportamento ci spiega il caratterino di questa persona. Andiamo a vedere, adesso che cosa ci dice la pagina Recanati, Porto Recanati, perché c'è questa questione del mercato. Per carità, niente di che, però il problema è emerso ieri, perché alcuni ambulanti che ormai mi conoscono, no, mi avevano fatto presente, dice: ma noi dobbiamo mangiare, sabato prossimo non possiamo fare mercato, per noi è una giornata persa, un guadagno perso. E purtroppo però le regole sono queste. Ve le spieghiamo subito leggendo l'articolo del Resto del Carlino. A Recanati gli ambulanti protestano. Sabato 14, giorno di mercato settimanale a Recanati, dovranno rinunciare al posto di lavoro. Le aree riservate ai banchi saranno infatti occupate per 2 giorni, sabato e domenica, dalle bancarelle della Fiera del Patrono San Vito. Una sovrapposizione che lascerà a casa molti commercianti. È un giorno di lavoro che salta, sbotta un venditore alimentare di via Primo Luglio. Per me è una perdita secca, posso solo sperare che ci sia qualche spazio vuoto sabato mattina e tentare con la spunta, metto tutto incerto. A chiarire il contesto è Massimo Di Matteo, presidente regionale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti. Purtroppo le regole sono queste, è una delle poche situazioni in cui il comune può annullare il mercato, perché si tratta della fiera del patrono. Se fosse solo una fiera commerciale non sarebbe possibile, ma in questo caso per legge l'amministrazione ha facoltà di sopprimere temporaneamente il mercato settimanale, e anche l'ipotesi di fondersi con la fiera non è praticabile. Tecnicamente non si può fare, spiega Di Matteo. Se qualcuno vuole può venire sabato a fare la spunta, ma il mercato viene formalmente annullato quando coincide con la fiera patronale, è previsto dalle norme nazionali. L'annullamento del 14 giugno è solo l'ultimo campanello d'allarme per un problema più grande. La crisi profonda del mercato del sabato, sempre più svuotato, disordinato e in declino. L'assessore al commercio Pelati si era interessato almeno per l'avvio di un bando migliorativo per riassegnare gli stalli vuoti e rilanciare l'area, ma da allora nulla si è concluso. concretizzato. Le promesse si sono infrante contro l'immobilismo burocratico, lasciando campo libero alla frustrazione degli operatori. La soluzione c'è, insiste Di Matteo, basterebbe inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali, che di norma sono ben felici di collaborare. In altre città si fa senza problemi, lo abbiamo dimostrato anche durante la pandemia, quando c'era urgenza di ridisegnare la disposizione delle bancarelle per rispettare le distanze di sicurezza. In quel caso si è fatto tutto in poche settimane. Secondo il rappresentante FIVA, cioè appunto Federazione Italiana Venditori Ambulanti, se si vuole riorganizzare il mercato si può anche pensare ad un bando generale, ma serve una proposta chiara e una nuova mappa degli spazi. Certo, alcuni ambulanti temono che azzerare tutto possa essere rischioso, osserva, ma con un accordo condiviso si può evitare ogni penalizzazione. Ora, la cosa strana è che mentre sono gli stessi responsabili sindacali, no, a dire che si può fare perché non c'è nessun problema, se si vuole si può fare tutto e si può fare anche in tempi brevi, a sollevare secondo me problemi è proprio sono proprio gli uffici, ma in modo particolare l'assessorato al commercio, perché non si può dire che tutto è difficile, c'è da far qui, c'è da far là. Lo fai, ti avvolgi le maniche della camicia, no, come si suol dire, ti rimbocchi le maniche e poi lavori, chiappe sollevate dalla sedia, si lavora, signori, si lavora, si passa negli uffici, si convoca il capo della polizia municipale, si convoca 2 o 3 sindacalisti degli ambulanti del mercato, appunto gli ambulanti, e si dice: vogliamo buttare giù una nuova mappa per riorganizzare il mercato, intanto occupiamo con un bando migliorativo che non comporta assolutamente un cazzo di niente, e basta volerlo, no, per occupare quei 3 posti che sono vacanti, che serve almeno per rendere più continuativo il mercato, e non che ci sia fra una bancarella e l'altra gli spazi vuoti, che non sono neanche belli da vedere. Queste cose mi manda via di testa, guarda, manda via di testa, perché quando uno va al potere, va ad amministrare la città con l'idea che deve comunque mettere a posto almeno le cose più evidenti, che deve farlo con la più buona, santa e sacrosanta volontà, si appisola, si dorme, se va in letargo. Ma questo non ce la faccio neppure a trovare una minima giustificazione. Ma te lo dice il presidente della FIVA, che puttana Eva, si può fare in pochissimo tempo, perché l'accordo si può raggiungere ed è facile trovare una condivisione, perché non lo fate? Ma perché non lo fate? Non dovevo leggere l'articolo, perché sapevo che poi alla fine sarebbe scattato. Avevo portato avanti tanto bene questa rassegna stampa con molta tranquillità. Allora, rimaniamo a Recanati. Allora, rimaniamo nella città lombardiana, rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti, materiali ingombranti, plastiche e persino scarti edili lasciati in aperta campagna. E questa purtroppo la fotografia quotidiana di Montefiore e altre zone del territorio recanatese. A denunciarla, oltre ai cittadini, anche l'assessore Sabrina Bertini. A Montefiore i residenti sono esasperati, le segnalazioni si susseguono. Inciviltà, maleducazione, ignoranza, scrive un cittadino, restano e regnano sovrane. Alcune persone sono state viste aggirarsi nei pressi del contenitore, ma senza essere colti in flagrante non si può fare nulla. I residenti auspicano l'estensione del sistema di videosorveglianza alle frazioni. Anche il parcheggio del nuovo cimitero è finito sotto osservazione. Abbiamo dovuto spostare i cassonetti, racconta l'assessore Bertini, perché c'era chi passando in auto al mattino si fermava a vegettare rifiuti domestici nei contenitori destinati al cimitero. Il Cosmeri ha segnalato situazioni davvero ero al limite, trovando di tutto. In campagna sono state rinvenute serrande e materiale edile nei cassonetti. Il comune cerca di correre ai ripari e in arrivo un primo pacchetto di interventi, frutto anche del recente incontro con il re presidente di Cosmari, Paolo Gattafoni. Entro il mese, conferma l'assessore, saranno installati 2 distributori automatici dei sacchetti. Stanno per essere consegnati gli ecocompattatori per le bottiglie di plastica e partirà la sperimentazione del Green Point, inizialmente nel centro storico e poi nelle zone limitrofe. Particolare attenzione da parte della Giunta per il decoro dei cimiteri reganatesi. Nel bilancio di quest'anno l'amministrazione ha destinato 200.000 euro per Chiarino e Santa Croce, entrambi in grave stato di abbandono. Anche il cimitero principale però sarà oggetto di manutenzione. Questi giorni il dirigente dell'ufficio tecnico ha incaricato la ditta Caporaletti Mauro di Recanati per il completamento dei lavori di riparazione delle linee elettriche, la realizzazione di pozzetti di ispezione e di diramazioni delle linee idriche stesse, una manutenzione del costo di 5.500 euro. In consiglio comunale poi è stato aggiornato il regolamento di polizia mortuaria. Ho fatto in tempo prima del suono delle campane per chiudere questa rassegna stampa. Vi lascio adesso allo sponsor sempre gradito e a tutti naturalmente una cordiale bella domenica. Godetevela tutta, state soprattutto con i familiari, godetevela stando con amici e familiari, soprattutto familiari, soprattutto familiari. Ciao 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 ciao.